Ci siamo, Eleonora, ci siamo sempre,
sì, siamo
con
qui.
I nostri amici. Allora, adesso l'avevamo accennato in quest'ultima parte di trasmissione, vogliamo andare a Genova,
mm-hmm.
al di là della città molto bella che quindi lo sottolineiamo. Vogliamo anche, arrivano delle cose in audio che sono irripetibili, vogliamo un po' così andare a verificare lo stato di salute di queste due formazioni, perché ad esempio qui prendo il Corriere dello Sport, dove parla appunto delle due squadre di Genova, la situazione è un po' diversa. Da una parte c'è l'arrivo di Shevchenko, quindi via Ballardini, allenatore che aveva fatto bene, zio Balla, adesso sentiamo che ci dice poi uno dei nostri amici che sta arrivando, che aveva fatto bene, voluto da tutti, il grande rapporto con il Genova, con i tifosi eccetera, via. Silurato. E dall'altra parte c'è una Samp che addirittura prima un nostro ascoltatore ci ha fatto la domanda, anzi ha fatto la domanda a degli ospiti che avevamo, quale di squadra poteva rischiare la retrocessione, e un po' tutti hanno messo la Samp.
Anche la Samp, sì.
È stata messa anche la Samp nei nostri ospiti. E quindi c'è questa situazione. Leggo ad esempio sempre dal Corriere dello Sport, bivio Samp, contatto Giampaolo, oggi la decisione per D'Aversa, l'ex tecnico del Torino preferito a Iachini, ma l'intesa non è scontata. Quindi vediamo un po' che cosa sta succedendo a Genova, le due sponde, le due squadre, da una parte la Samp, dall'altra il Genova.
Iniziamo a salutare i primi due ospiti di questo blocco, Andrea Piras dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Andrea.
Ciao Andrea, ben trovato.
Ciao ragazzi.
Andrea che segue un po' tutto quello che avviene a Genova,
Genova.
No? Sponda Genova, sponda
esatto.
Samp,
oggi ci aiuterà
lo Spezia pure, segue
punto.
Tutto, quindi ci dà una mano veramente sempre sul pezzo, grazie Andrea.
E poi c'è mister Claudio Onofri.
Ciao, mister.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, ciao. Dovrebbe arrivare anche un altro amico tra poco e vi daremo insomma.
Stiamo
subito.
Recuperando.
Sì, sì, appena ci dà l'ok lo introduciamo subito. Io partirei, Andrea, dammi tu qualche indicazione sulla Samp, se sei d'accordo. Poi tanto ieri ci siamo già sentiti quando abbiamo visto anche le immagini di Shevchenko, l'arrivo e tutto, però partiamo un attimo dalla Samp.
Anche
situazione.
Perché Marco, tu parlavi di Giampaolo tra i possibili nomi, però proprio sul sito di Tutto Mercato Web, Andrea, abbiamo letto anche che Ferrero aveva ripreso anche in esame l'ipotesi di Pirlo, insomma una situazione in realtà che rimane molto precaria in questo momento.
Situazione molto ingarbugliata, direi, che però allo stesso tempo può anche apparire forse più chiara rispetto a quanto non possa davvero sembrare, perché comunque nella strada di ieri sembra che ci sia stata questa fiducia, diciamo così, questa conferma, non parliamo forse di fiducia, di Roberto D'Aversa. Lo stesso sito ufficiale della Sampdoria ha parlato di domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti, citando proprio Roberto D'Aversa, quindi diciamo che forse può essere anche una conferma implicita anche in questo, da questo punto di vista. Parliamo di retromarcia, può essere questo, i nomi che circolavano, ne abbiamo anche parlato ieri appunto proprio in questa sede, di come fosse precaria la situazione D'Aversa, anche perché comunque i risultati purtroppo mettono sempre in bilico l'allenatore, non potendo ovviamente intervenire sulla squadra, purtroppo sempre chi paga per primo è sempre l'allenatore, però salvo esserci stata questa retromarcia nella serata di ieri, dovrebbe, il condizionale è sempre d'obbligo, lo sappiamo ormai nelle dinamiche del calcio, però si dovrebbe continuare ancora con Roberto D'Aversa, che domani pomeriggio guiderà regolarmente l'allenamento.
Onofri, il tuo pensiero in questo caso è meglio, cioè quello che non capisco è solo una cosa, no? Se si vuole decidere di cambiare è meglio sfruttare questo momento della pausa che attendere anche la prossima partita. Faccio così, la butto lì,
tanto ormai ogni partita sarà un test, immagino,
perché poi dopo che
dire.
Fai dopo, non lo so, Claudio.
Ma è chiaro che i cambi di allenatore hanno sempre delle problematiche relative al fatto che non possono preparare la squadra come appunto d'estate, perché non avendo confronti che poi soprattutto in questa posizione di classifica per quanto riguarda sia il Genoa che la Sampdoria, indubbiamente devi raccogliere immediatamente un prodotto che è difficile appunto evidenziare nell'immediato, e quindi però appunto se poi lo fai con una giornata di sosta, hai qualche giorno in più, non è sufficiente ovviamente, perché poi ci sono appunto allenatori che magari vengono cambiati e arrivano altri che danno solamente la scossa, diciamo così, ma non hanno un'identità di gioco precisa nella testa, si adattano soprattutto agli avversari e allora è meno difficoltoso eventualmente il lavoro. Ma come successe per esempio, tornando al discorso Genoa, qualche anno fa con Thiago Motta, l'anno scorso appunto, cosa successe? Che lui aveva un modo di interpretare le dinamiche di gioco nei movimenti sia offensivi che difensivi, dove avrebbe avuto perlomeno un mese di tempo per poterli provare e non successe, ecco, e quindi questo è una difficoltà in più. Però insomma, relativamente alla domanda che mi hai fatto, è chiaro che c'è un piccolo vantaggio fare il cambio durante appunto la sosta, ecco, in questo senso sì.
Certo che la situazione di Genoa calcistica, possiamo, senza nessuna offesa, è un po' imbarazzante, eh? Due squadre che se mettono insieme i punti non riescono a stare nemmeno davanti ad una Juve che è partita male, veramente è una roba, che dici Claudio, tu che conosci bene la piazza, cioè, mi sembra veramente imbarazzante, no, in questo momento, ma non solo adesso, mi verrebbe da dire che forse è un po' di tempo che stiamo andando su questa strada.
È ancora più non imbarazzante, nel senso, quello della Sampdoria è un qualcosa che è forse più sorprendente, intanto perché aveva una squadra che più o meno non è stata toccata, no? nei suoi reparti, diciamo così, se non in attacco con l'arrivo di Caputo, eccetera, e quindi aveva assimilato comunque una conoscenza uno con l'altro che poteva far prevedere appunto un qualcosa di continuativo. Poi anche lì l'altra sorpresa è stata che D'Aversa immediatamente invece ha raccolto subito questo che stavo dicendo prima, ma anche il suo modo di interpretare il gioco stesso, perché nelle prime 4-5 partite, avendo anche un calendario disagiato, diciamo, si vedeva, al di là del risultato finale, una squadra che correva, una squadra che era ordinata, una squadra che insomma aveva dei movimenti preparati. E invece poi paradossalmente è venuto fuori nelle ultime gare, sinceramente non c'è stato questo, per cui è imbarazzante in questo senso. Dall'altra parte forse c'erano più delle considerazioni che potevano portare a questo passaggio, in quanto al contrario l'allenatore era lo stesso, però gli arrivi diciamo così, che hanno poi determinato il mercato finale, sono arrivati in fondo al mercato stesso, ma soprattutto molti di loro o non hanno mai giocato o hanno iniziato a giocare e si sono infortunati, parlo di Van Aanholt, parlo di Martinovic e davanti Caicedo e tutto il resto, e di conseguenza Ballardini si è trovato anche di fronte a delle difficoltà che probabilmente insomma erano sconosciute al momento in cui sono stati acquistati gli stessi.
Prego, Leonora.
Allora, vogliamo fare un po' il punto anche dall'altra parte invece, perché c'è questo Genoa invece che riparte, qui il cambio è stato ufficiale a tutti gli effetti. Così in termini un po' generali volevo chiedervi quale potrebbe essere intanto il modulo che vedremo con Andriy Shevchenko, e poi che tipo di novità può portare questo allenatore, se anche all'altezza insomma di questo compito. Iniziamo sempre dal mister.
No. Ma allora, intanto anche qui si tratta di un allenatore che ha fatto solamente quel mestiere in nazionale, quindi è un selezionatore. Questa è una parte relativamente negativa in questo senso. Le cose positive sono invece molte. Ha scatenato un entusiasmo importante, una visibilità che il prodotto adesso a Genoa non aveva avuto da tanto tanto tempo, e soprattutto per quanto riguarda poi l'aspetto strettamente, chiamiamolo, tattico, ho sentito le sue dichiarazioni, ho sentito dichiarazioni e anche telefonate di amici che lo conoscono bene e parlano di un personaggio veramente importante, anche non solamente dal punto di vista professionale ma proprio umano. Sul piano del modulo Allora, mi sono andato a rivedere le ultime 5-6 partite che, agli europei, le qualificazioni e tutto il resto. Il suo metodo era praticamente quasi sempre un 4-3-3, diciamo. Poi però, ecco, e questo si evidenzia anche la capacità di leggere le partite o comunque di portare avanti un discorso legato anche al modulo dell'avversario, le ultime due partite con la Svezia e con l'Inghilterra sono state effettuate con un modulo che era un 3-5-2. L'altra cosa importante da dire, e questo è da una parte qualcosa di molto positivo, almeno per me, ma dall'altra ritorno al discorso del tempo che avrà a disposizione per evidenziare quelli che sono i suoi dettami. Lui ha sempre dimostrato una grande ammirazione per Arrigo Sacchi e vedendo le sue squadre, soprattutto nella linea difensiva, tentano di muoversi proprio come faceva il Milan, quello vero, di un po' di anni fa.
Il Milan, quello vero, no? È bellissimo.
Insomma, voglio dire, quello era un qualcosa che ha fatto scuola a livello mondiale, non solamente italiano, e con questi movimenti ad elastico della difesa, avanti, indietro, eccetera. E proprio in considerazione di questo c'è un lavoro da fare se lo vuoi trasportare poi al presente con la maglia rosso-blu. E allora, bene per il futuro, perché hai appunto scatenato un entusiasmo incredibile, visibilità e tutto, e poi anche da un punto di vista tattico sei un propositivo, però poi per farlo adesso non c'hai tempo, perché io se volete vi elenco il calendario del Genoa.
È dura. Fammi sentire un attimo anche Andrea Piras. Andrea, diciamo così, si parte, no? Per quanto riguarda anche la preparazione, l'avvicinamento. Stavo leggendo un po' di cose. Il nuovo tecnico ieri appunto è stato in sede, abbiamo visto, e il DS che lo portò al Milan scommette su di lui. Braida ha detto delle cose importanti, diventerà un top allenatore.
Beh, certamente il carattere non gli manca, sicuramente potrà ambire ad arrivare a traguardi importanti. Certamente Braida lo conosce molto bene, ovviamente ci sarà anche questa, la componente entusiasmo, che cercherà di trasmettere poi direttamente alla squadra, una squadra che comunque non stava attraversando un ottimo momento, ovviamente lo dice anche la classifica, e vedremo anche come si adatterà al materiale a disposizione, perché poi, come diceva giustamente Claudio, ha anche la capacità di saper leggere le situazioni, e vedremo anche come si adatterà. Oggi il primo allenamento, domani la conferenza stampa, la presentazione, quindi lo conosceremo di persona anche meglio, sapremo le sue impressioni, le sue anche prime impressioni dell'ambiente rosso-blu, magari anche la sua voglia di mettersi in gioco con un club dopo appunto 5 anni trascorsi alla guida di una nazionale, quindi tanti temi che approfondirà sicuramente. Vedremo anche quali curiosità riuscirà a strapparci anche in virtù del prossimo impegno di campionato e di un calendario, come dicevate giustamente voi, è veramente impegnativo.
Beh, saremo un po' a vedere il lavoro di Genoa e Samp. Ti chiedo, Andrea, però, cioè, secondo te si va veramente verso questa direzione, cioè di aspettare ancora un'altra partita? Oppure io la vedo un po' strana come soluzione, se si ha in mente di cambiare l'allenatore. Prima l'ho detto, però mi sembra veramente, mi suona strana questa cosa.
Sì, anche a me.
Io mi aspetto un colpo di scena, ti devo dire la verità. Mi aspetto un colpo di scena.
Siamo abituati anche a colpi di scena, appunto, quando di mezzo comunque c'è il presidente.
Ti devo dire anche che noi abbiamo provato prima a sentire il presidente, mentre abbiamo iniziato il collegamento ci abbiamo provato. Di solito noi qualche volta siamo riusciti ad averlo in diretta con noi. Adesso insomma si è un po' negato. Vediamo, perché mi suona un po' strano una decisione, se metti in discussione un allenatore, aspettare. Questo è il momento più opportuno, secondo me, se lo devi fare.
Procrastinare ancora, appunto, il momento, come dicevate, della pausa, certamente è sempre difficile entrare a campionato in corso, comunque entrare in corsa su una macchina che comunque sta costruita magari per altri
allenatori. No, a meno che non si decida di puntare dritti sull'allenatore, perché sia perché ripeto
Cenco, per esempio, esatto, è dritto,
esatto, esatto,
esattamente,
esatto.
Con la giusta alternativa subito, perché praticamente nella
oppure si sta trovando una soluzione con qualcun altro, cioè nel senso una soluzione contrattuale, no? Perché poi anche quello che bisogna valutare in queste circostanze, magari un allenatore chiede 3 anni, un altro loro vorrebbero fare meno, cioè c'è anche questo da mettere sul piatto. Però
quello che è successo al Genoa, onestamente, perché Ballardini praticamente è stato esonerato dopo l'ultima partita in casa e poi effettivamente ufficialmente è avvenuto a Empoli una settimana dopo, per cui voglio dire, perché probabilmente si stava cercando, stava la nuova società cercando appunto di individuare il prospetto giusto, e non è che lo fai in 2 minuti, devi parlare con lui e attuare una.
Ma ti dico di più, Claudio, secondo me loro il profilo sapevano bene di andare in quella decisione, in quella strada. Sì, sì. Hanno aspettato la pausa proprio perché dire abbiamo un tempo maggiore per poter rimettere un po', far conoscere il nuovo allenatore. È chiaro che poi stavano valutando una rosa di nomi, perché non arrivi a Shevchenko così all'ultimo momento, credo che qualcosa già sotto c'era, una pista già evidentemente c'era.
Assolutamente, la penso così. Infatti, e quindi a me spiace molto per quanto è successo a Ballardini, perché lo dico in fretta, l'unica maniera era esonerarlo dopo la Salernitana, dove c'erano tutti i canoni eventualmente per quelli soliti, perché si esonera un allenatore, mancante identità di gioco, dare una scossa, cercare appunto la classifica piange eccetera. Poi successivamente invece c'è stato un miglioramento contro il Venezia, contro l'Empoli, contro, insomma, voglio dire che non è stato rimarcato, perché onestamente se tu aspetti a esonerare l'allenatore e poi vedi che ci sono questi miglioramenti contro squadre tra l'altro pericolose, magari non eccezionali dal punto di vista dell'esposizione diciamo individuale delle varie rose, ma che ti possono mettere in difficoltà, non è successo se non nel secondo tempo contro l'Empoli, e allora ecco che insomma la tempistica secondo me non è stata così.
Vediamo un po', Claudio. Allora, Andrea, noi rimaniamo in contatto naturalmente nei prossimi giorni, vediamo quello che succederà in casa Samp, per eventuali aggiornamenti siamo sempre a disposizione. Grazie ad Andrea Piras, grazie anche a Mister Onofri. A presto, buon proseguimento.
Buonasera a tutti, ciao.
Andrea c'era? Abbiamo salutato l'ultimo. Ok, allora oggi
abbiamo degli audio da recuperare.
Sì,
credo.
Recuperiamo gli audio. Dai, sentiamo qualche audio.
Salve, Antonio dalla Baviera. Sto ascoltando questo, ma non continuamente, però a spezzoni, questo tema di DAZN. Mi sembra di capire che il problema della connessione, perché poi viene questo cerchietto che gira. Allora, io guardandola qui in Germania, DAZN Deutschland, devo dire che è fisso, ogni volta che guardo una partita, almeno una volta, perdo il segnale e devo riuscire e poi rientrare. Allora io lo guardo tramite la app dallo smartphone, mi collego col televisore. Addirittura invece poi domenica al derby di Milano ho perso 3 volte la connessione e non è che poi sono entrato anche velocemente. E diciamo che se è una cosa così fissa alla lunga dà fastidio.
Lo so, ma immagino. Perché poi non bisogna fare neanche un discorso egoistico qua, no? Eleonora dice io guardo,
certo,
che vuol dire, cioè, dobbiamo vedere tutti
tutti quanti,
quindi ci sta, sì, i problemi li abbiamo sottolineati. Altro audio, dai, 331 82 00 13, siamo quasi in chiusura.
Buonasera, Corallo a Firenze. Piccari, concordo al 100% con te una volta tanto. Grande Piccari, buonasera.
Ecco, hai visto? Dai, oggi è un bel modo di chiudere. D'accordo. Vabbè, con dai, te al 100%, grazie. Mica male.
Forse era sul discorso di Inzaghi, che sto continuando a leggere un po' di cose, ma non so, rimango della mia idea. Conte è un grandissimo allenatore, non sto dicendo e non lo dirò mai il contrario, però dire adesso che avrebbe vinto il derby, io sinceramente questo è tutto da vedere. Quindi non c'è la controprova. Poi se mi dite che forse ha perso un po' di quel carattere cattivo l'Inter, sì, però ha perso anche delle partite col carattere cattivo,
sì,
quindi
certo,
la controprova,
certo.
Non c'è. A me io lo ripeto, di tutte e tre le squadre a me sembra quella più tosta.
Io sono d'accordo con te, te
quando
detto
vuole
prima.
Spingere sull'acceleratore, cioè quando ti vuole travolgere ti porta via,
sì.
Poi ci può non riuscire per altri fattori. Il Milan ha altre qualità,
No, sono tre squadre che hanno indubbiamente ognuna delle qualità, però poi così, messa a percezione a confronto, almeno adesso.
Però
poi,
per esempio, poi se tu mi dici il Napoli è la squadra che continua a dire che per me ha più qualità.
Però ripeto, io il Napoli l'ho visto un po' stanco nelle ultime due o tre partite. Ha vinto con difficoltà il derby con la Salernitana. Vabbè, il Verona ne ha fermate tante delle big, poi prima ancora era stato a Roma e aveva pareggiato. Non lo so,
ci può stare,
ci può stare assolutamente sì. Però insomma anche questo poi va tenuto in considerazione.
È anche vero che ci sono stati due avversari, in particolar modo il Verona,
sì,
che
tosti,
ti giocano venendoti addosso,
certo,
e puoi soffrire un po' questo. Il Verona in questo momento io credo che c'è poche squadre se la possono andare a giocare con serenità,
sì,
perché voglio dire,
in scioltezza
le sta bastonando, le big, le cosiddette big le sta bastonando, quindi uscire indenne dalla, contro il Verona in questo momento mi sembra un risultato positivo e non negativo per come lo vedo.
Come
poi,
no?
Un altro audio, dai.
Volevo ricordare a tutti e ai vostri ospiti che l'Inter il ruolino di marcia l'anno scorso l'ha iniziato anche perché è uscito dalla Champions. Quest'anno non è detto che ciò avvenga. Grazie a tutti, buon lavoro.
Eh sì, è anche un altro fattore da prendere in considerazione. Abbiamo detto, se il Milan ad esempio esce da tutto, ha ragazzi un vantaggio notevole.
Sì.
Perché poi ha dei giocatori che, per esempio,
con un impegno a settimana,
Ibrahimovic e Giroud vanno a nozze se fanno una partita sola a settimana.
Assolutamente.
Parliamoci chiaro. E quindi
anche
è un vantaggio
quello andrebbe
per loro
ad incidere non poco.
Altro messaggio, siamo quasi in chiusura.
Ciao ragazzi, sono Fossano. A me dispiace dirlo, ma ci sono allenatori che godono di una buona stampa e allenatori che godono
sì, di questo
una stampa
capito,
non troppo morbida. E ha ragione Marco, perché se l'Inter pareggiava quella partita con Conte, tutti avremmo detto ma Lautaro ha sbagliato il rigore, che colpa ne ha Conte. Ora tutti diciamo che Conte, se c'era Conte, l'Inter vinceva. Invece, secondo me, pareggiava sempre.
Vai un altro, dai.
Ciao ragazzi, Giuseppe Altamura. Secondo me il Napoli, di solito le squadre di Spalletti a febbraio mollano, gennaio-febbraio mollano. Inzaghi, inesperto ancora per una panchina di altissima quota, quindi ancora da vedere. Invece il Milan lo vedo benissimo come vincitore dello scudetto. In più ha un Ibra in forma ed è stratosferico quando gioca bene. Ciao ragazzi.
Bene, bene, siamo arrivati al termine.
Sì,
dai,
tante
allora,
voci
domani
anche
riprendiamo
oggi,
il tutto.
Domani ovviamente ci ritrovate qui a partire dalle 13 a Maracanà per tanti altri argomenti e
assolutamente,
ospiti.
Assolutamente, ci siamo e poi avvicinamento sempre alla nazionale. Grazie Eleonora Marini.
Grazie a Marco Piccari.
Grazie a tutto il comparto tecnico. Adesso noi vi lasciamo a Stadio Aperto, quindi la linea che passa a Firenze. Noi ci risentiamo domani a partire dalle ore 13 e state sempre su TMV Radio.